Capitolo 17. Esortazione e ammonizione. La necessità del mondo. In questa era di illuminismo esaltato, la Chiesa cristiana si confronta con un mondo immerso nel buio della mezzanotte, dedito interamente all'idolatria. Un disprezzo quasi universale per la legge dell'Eterno, sta portando il mondo nella stessa situazione di Sodoma e Gomorra. Come ai giorni anteriori il diluvio, la violenza riempie la terra. Il gioco d'azzardo e la rapina sono diventati un male comune. L'uso dei liquori inebrianti è in aumento. Molti che hanno seguito la propria volontà non santificata, cercano di porre fine alla loro vita piena di fallimenti col suicidio. Iniquità e criminalità d'ogni genere si trovano nei ceti alti, e non di rado, le autorità proteggono i colpevoli. Nemmeno una millesima parte della corruzione che esiste nel mondo è manifestata. Si conosce poco della crudeltà che vi è sulla terra. La malvagità degli uomini ha quasi raggiunto il suo limite. Satana sta rivelando che lui governa il mondo in ogni maniera. Egli sta influenzando i cuori degli uomini e corrompendo le loro menti. Gli uomini che occupano posti di grande responsabilità stanno dando prova che i loro pensieri continuano ad essere sempre più corrotti. Molti cercano di arricchirsi attraverso operazioni fraudolente. Il Signore permette che questi uomini si espongano l'un l'altro nelle loro azioni malvagie. Alcune delle loro pratiche inique sono realizzate apertamente davanti al mondo, affinché gli uomini riflessivi che ancora desiderano essere onorati e giusti coi loro simili, capiscano perché Dio sta cominciando a inviare i suoi giudizi sulla terra. Certamente il Signore punirà il mondo per la sua iniquità. E la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Isaia 26:21. Il Signore nella sua compassione cerca di illuminare la comprensione di quelli che camminano a tentoni nell'oscurità dell'errore. Egli ritarda i suoi giudizi su questo mondo impenitente, affinché i suoi portatori di luce cerchino di salvare quello che si è perso. Egli esorta la sua Chiesa qui sulla terra a svegliarsi dal letargo provocato da Satana, e compiere l'opera che gli è stata assegnata, illuminare il mondo. Il suo messaggio per la Chiesa in questo momento è il seguente. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Isaia 61:2. Per soddisfare le condizioni esistenti in questo tempo in cui le tenebre ricoprono la terra e densa oscurità i popoli, la Chiesa di Dio è stata incaricata di cooperare con Lui nello spargere la luce della verità biblica. A coloro che cercano di fare fedelmente la loro parte quali portatori di questa preziosa luce, è stata data la certezza. Punto ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Isaia 62:3. Il mondo oggi ha una clamorosa necessità di conoscere la rivelazione di Gesù Cristo nella persona dei suoi santi. Dio vuole che il suo popolo si presenti davanti al mondo come un popolo santo. Perché? Perché c'è un mondo da salvare attraverso la luce della verità evangelica, e nella misura in cui il messaggio di verità, che deve richiamare gli uomini dalle tenebre alla luce meravigliosa di Dio, è dato dalla Chiesa, la vita dei suoi membri, santificata dallo Spirito di verità, attesta la veridicità del messaggio proclamato. Il Signore vuole che il suo popolo sia sempre in relazione con Lui, affinché possa comprendere ciò che Egli esige da loro, sopra qualsiasi altra cosa. Essi devono rivelare ad ogni anima che lotta nel mondo cosa significano le parole. Pratica la giustizia, Ama la misericordia e cammina umilmente con il tuo Dio. Michea 6:8. Ovunque siano, nella casa o fuori di essa, devono essere il suo popolo che osserva i suoi comandamenti. I figli di Dio devono avere la certezza che i loro peccati sono stati perdonati, e che sono stati accettati come figli dell'Altissimo. Review and Herald, 31 marzo 1910. Successo assicurato. Il mondo ha bisogno della verità salvifica che Dio ha affidato al suo popolo. Il mondo perirà, a meno che conoscerà Dio attraverso i suoi agenti scelti. Col potere dello Spirito Santo, i collaboratori del Signore devono lavorare con instancabile gelo per diffondere la luce della preziosa verità. Camminando per le strade e le valli, o lavorando nei luoghi desolati della terra, nel vicinato o in regioni lontane, vedranno la salvezza di Dio in maniera notevole. I fedeli messaggeri del Signore si devono impegnare a portare avanti l'opera del Signore nel modo in cui Lui l'ha indicato. Devono avere una stretta relazione con il grande Maestro affinché possano imparare quotidianamente da Dio. Devono lottare con Dio in fervente preghiera per il battesimo dello Spirito Santo, affinché possano soddisfare le esigenze di un mondo che perisce nel peccato. Ogni potere è promesso a coloro che con fede proclamano l'Evangelo eterno. Man mano che i servi di Dio portano il messaggio vivente al mondo, proveniente dal trono della gloria, la luce della verità risplenderà come una lampada che arde, raggiungendo ogni parte del mondo. In questo modo le tenebre dell'errore e l'incredulità saranno dissipati dalle menti e dai cuori sinceri in tutti i paesi, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo. Atti 17 e 27. Il pericolo di adottare procedimenti mondani nell'opera di Dio. Il 3 novembre 1890, mentre lavoravo a Salamanca, New York, pagina 460, durante la notte mi trovai in stretta comunione con Dio, e fui rapita e condotta in spirito in riunioni che si realizzavano in diversi stati dove presentai una decisa testimonianza di riprensione e ammonizione. A Battle Creek, fu convocata un'assemblea di ministri, e di uomini responsabili della casa editrice e di altre istituzioni, ho udito che quelli che erano riuniti, con uno spirito non amabile, esprimevano sentimenti e insistevano nel prendere certe misure che mi riempirono di apprensione e angoscia. Qualche anno prima, ho vissuto un'esperienza simile, e il Signore mi rivelò molte cose di vitale importanza, e mi diede avvertimenti per coloro che si trovavano in pericolo. La notte del 3 novembre, questi avvertimenti furono portati alla mia mente, e mi fu ordinato di presentarli a quelli che occupavano posti di responsabilità e fiducia, senza tralasciare nulla né scoraggiarmi. Davanti a me si presentarono cose che non potevo comprendere, ma mi fu data la certezza che il Signore non avrebbe permesso che i Suoi figli fossero circondati dalla nebbia dello scetticismo e dall'incredulità mondana, legati al mondo, ma se solamente vorrebbero udire e seguire la Sua voce, ubbidendo ai Suoi comandamenti, Lui li guiderebbe al di sopra della nebbia dello scetticismo e dell'incredulità, ai piedi della roccia dove potrebbero respirare l'atmosfera della sicurezza e il trionfo. Mentre pregavo ferventemente, rimasi incosciente a tutto ciò che mi circondava, l'abitazione si riempì di luce, e stavo presentando un messaggio a un'assemblea che sembrava essere il congresso della Conferenza Generale. Fui spinta dallo Spirito di Dio a fare una fervente esortazione, perché avevo l'impressione che grandi pericoli erano davanti a noi nel cuore dell'opera. Mi sentii prostrata e aggravata nel corpo e nella mente a causa di questo messaggio che avrei dovuto trasmettere ai nostri fratelli in Battle Creek, per ammonirli contro una linea di condotta che separerebbe Dio dalla casa editrice. Ristampa di una testimonianza pubblicata in forma abbreviata. Rimproveri per la Chiesa. Gli occhi del Signore erano fissi sul popolo e riflettevano dolore misto a dispiacere, e furono pronunciate le seguenti parole. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrà presto da te, e rimuoverà il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2:4,5. Colui che pianse sull'impenitente Israele, nel vedere la sua ignoranza riguardo a Dio e Cristo, loro Redentore, osservava il cuore dell'opera in Battle Creek. Un grande pericolo minacciava il popolo, ma alcuni non lo sapevano. I loro occhi erano accecati dall'impenitenza e dall'incredulità, e confidavano nella sapienza umana per la conduzione dei più importanti interessi della causa di Dio in relazione all'opera editoriale. Nella debolezza del giudizio umano, gli uomini raccoglievano nelle proprie mani limitate il totale controllo, mentre la volontà di Dio, la via e il consiglio di Dio non erano ricercate come qualcosa di indispensabile. Uomini con una volontà ostinata e ferrea, sia dentro che fuori del loro luogo di lavoro, pagina 462, si univano determinati a prendere certe misure secondo i propri giudizi. Necessità di discernimento spirituale. Mi rivolsi a loro dicendo: voi non potete fare questo. Il controllo di questi vasti interessi non può essere affidato totalmente a coloro che hanno poca esperienza nelle cose di Dio, e non hanno discernimento spirituale. Non si deve indebolire la fiducia del popolo di Dio, in tutte le nostre file, a causa della cattiva gestione di alcuni uomini fallibili, in relazione agli interessi importanti che si trovano nel cuore dell'opera, che hanno un'influenza decisiva sulle nostre chiese sia negli Stati Uniti che nei paesi stranieri. Se mettete le vostre mani sull'opera editoriale, questo straordinario mezzo che Dio ci concede, per imporre il vostro modo di pensare su di essa, scoprirete che è pericoloso per le vostre anime e nel contempo disastroso per l'opera. Agli occhi di Dio, questo è un peccato grave come quello che commise Uzza quando stese la mano per sostenere l'arca. Vi sono persone che si sono introdotte nell'opera di altri uomini, ma tutto ciò che il Signore chiede è di applicare la giustizia, di essere misericordiosi e camminare umilmente con Dio, di lavorare coscienziosamente come uomini incaricati dalla Chiesa per fare l'opera affidata nelle loro mani. Purtroppo, alcuni hanno tralasciato di farlo e le loro opere lo testimoniano. Qualunque sia la loro posizione, qualunque sia la loro responsabilità, se hanno tanta autorità come Eliab e Ahab, si accorgeranno che il Signore è al di sopra di loro, e che la sua sovranità è suprema. Nessuno di voi dovrebbe unirsi ai non credenti, né dovreste riunire un certo numero scelto di persone che pensano come voi, neppure che dicano amen a tutte le vostre proposte, mentre escludete altri perché pensate che non siano d'accordo con voi. Così infatti mi ha parlato il Signore, quando la sua mano mi ha afferrato, ed egli mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo, e mi ha detto: non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme, e non vi spaventate alla legge. Alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Isaia 8:11. Il mondo non deve essere il nostro criterio. Permettete al Signore di condurre l'opera, permettete che la sua voce sia udita. Nessuna alleanza con gli increduli. Coloro che sono impegnati in qualsiasi dipartimento dell'opera, non devono allearsi con quelli che non conoscono la verità. Il mondo non conosce né il Padre né il Figlio, non ha alcun discernimento spirituale riguardo al carattere della nostra opera e a ciò che dobbiamo e non dobbiamo fare. Dobbiamo obbedire agli ordini che provengono dal cielo e non ascoltare i consigli o seguire i piani suggeriti dai miscredenti. I suggerimenti di quelli che non conoscono l'opera che il Signore sta realizzando per questo tempo, contribuiranno ad indebolire il potere degli strumenti di Dio. L'accettazione di tali suggerimenti annulla i consigli di Cristo. L'occhio del Signore vigila sull'opera, su ogni piano, ogni fantasia della mente, vede sotto la superficie delle cose, discerne i nostri pensieri e le intenzioni del cuore. Non c'è atto tenebroso, non c'è piano o fantasia del cuore, non c'è pensiero della mente che Lui non legga come fosse un libro aperto. Ogni nostro atto, ogni parola, ogni motivo è fedelmente registrato nei libri dal grande investigatore del cuore, il quale dice: «Io conosco le tue opere. Mi fu mostrato che le insensatezze di Israele ai giorni di Samuele si ripeteranno tra il popolo di Dio anche oggi, a meno che vi sia una maggiore umiltà, meno fiducia in se stessi e più fiducia nel Signore, il Dio di Israele, il sovrano del popolo. Solo quando il potere divino si combina con lo sforzo umano l'opera resisterà alla prova. Quando gli uomini smettono di affidarsi ad altri uomini, e di appoggiarsi sul proprio giudizio ma confidano in Dio, ciò si vedrà in ogni caso attraverso l'umiltà dello spirito, il parlare meno e il pregare di più, e nella prudenza manifestata nei loro piani e azioni. Tali uomini riveleranno che dipendono da Dio, e che si comportano come Cristo. Confidando negli uomini. Più volte mi è stato mostrato che in questi ultimi tempi, il popolo di Dio non è al sicuro se confida negli uomini e fa della carne il suo braccio. Il potente strumento della verità li ha separati dal mondo come pietre grezze che devono essere incise, pulite e levigate per l'edificio celeste. Devono essere incisi dai profeti attraverso rimproveri, ammonimenti, consigli e avvertimenti, affinché possano essere conformati al modello divino. Questa è l'opera specifica del Consolatore, trasformare il cuore e il carattere, affinché gli uomini osservino le vie del Signore. Dal 1845 in poi, mi furono presentati chiaramente i pericoli che il popolo di Dio deve affrontare, e mi fu mostrato anche che sarebbero aumentati ancora di più riguardo al popolo rimanente negli ultimi giorni. Mi fu rivelato anche lo sviluppo di questi pericoli fino al tempo attuale. Grandi scene stanno per manifestarsi presto davanti a noi. Il Signore sta per venire con grande potenza e gloria, e Satana sa bene che la sua autorità usurpata presto avrà fine. La sua ultima opportunità per ottenere il dominio del mondo è adesso, ed egli farà ogni sforzo per distruggere gli abitanti della terra. Coloro che credono nella verità devono essere come fedeli sentinelle sulla torre di guardia, altrimenti Satana gli suggerirà ragionamenti ingannevoli, ed essi ascoltando queste opinioni tradiranno i doveri sacrosanti. L'inimicizia di Satana contro tutto ciò che è buono si manifesterà sempre di più nella misura in cui attiverà tutte le sue forze per terminare la sua ultima opera di ribellione, e ogni anima che non si è arresa completamente a Dio, e protetta dal potere divino, si alleerà con Satana contro il cielo, e si unirà nella battaglia contro il governante dell'universo. In una visione che ho ricevuto nel 1880 ho chiesto: dov'è la sicurezza per il popolo di Dio in questi ultimi giorni? E la risposta fu: Gesù intercede per il suo popolo, benché Satana sia alla sua destra per accusarlo. E il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Zaccaria 3:2. Quale intercessore dell'uomo e suo avvocato, Gesù guiderà tutti quelli che vogliono essere guidati dicendo, seguimi verso l'alto, passo dopo passo, dove brilla la chiara luce del sole di giustizia. Ma non tutti stanno seguendo la luce. Alcuni si stanno separando dalla via sicura, poiché ad ogni passo questo percorso riflette l'umiltà. Il Signore ha dato ai Suoi servi un messaggio per questo tempo, ma questo messaggio non coincide in tutti i dettagli con le idee di tutti i dirigenti, e alcuni criticano il messaggio e i suoi messaggeri. Essi hanno anche il coraggio di respingere le parole di rimprovero inviate da Dio per mezzo del suo Santo Spirito. Quale potere si riserva il Signore per raggiungere coloro che hanno messo da parte i suoi avvertimenti e rimproveri, e non hanno accettato la testimonianza dello Spirito di Dio proveniente da una fonte al di sopra della sapienza umana? Durante il giudizio, quale scusa avrete da offrire a Dio per esservi separati dalle prove che Lui vi ha dato, rifiutandovi di seguire i suoi consigli? Gesù disse, li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo 7:20. Adesso io non voglio ripetere davanti a voi le prove date 2 anni fa del modo in cui Dio ha operato per mezzo dei suoi servi scelti, ma la prova attuale della sua opera vi è rivelata ora, di conseguenza siete obbligati a credere. Voi non potete né ignorare né trascurare i messaggi d'avvertimento, non potete rifiutarli né trattarli con leggerezza, col pericolo di sperimentare una perdita incalcolabile. Come si avvilisce l'anima? Uno può permettersi di cavillare, ridicolizzare e deformare deliberatamente il carattere degli altri, ma solamente a spese dell'avvilimento della sua stessa anima. L'uso di tali armi non contribuisce a farvi ottenere le preziose vittorie, ma al contrario svilisce la mente e spara l'anima da Dio. Le cose sacre vengono abbassate al livello delle cose comuni, e si crea una situazione che piace al principe delle tenebre e intristisce e scaccia lo spirito di Dio. I pretesti e le critiche lasciano l'anima priva della rugiada della grazia, come le colline di Gilboa erano prive di pioggia. Non si può confidare nel giudizio di quelli che sono abituati a ridicolizzare e deformare il carattere degli altri. Non si può dare importanza al loro consiglio o alle loro risoluzioni. Dovete portare le credenziali divine prima di prendere delle misure definite che contribuiscono a modellare l'opera di Dio. Accusare o criticare quelli che Dio sta adoperando è come criticare e accusare il Signore stesso che li ha inviati. Tutti hanno bisogno di coltivare le loro facoltà spirituali al fine di discernere correttamente le cose religiose. Alcuni non sono in grado di distinguere l'oro puro dalla falsa apparenza, tra la sostanza e l'ombra. I pregiudizi e le opinioni che sono prevalsi a Minneapolis pagina 467 non sono scomparsi in nessun modo. I semi che sono stati seminati lì in alcuni cuori sono pronti a germogliare e produrre una raccolta similare. La parte superiore è stata tagliata, ma le radici non sono state mai sradicate, e ancora producono il loro frutto empio per avvelenare il giudizio, pervertire le percezioni e accecare il discernimento riguardo al messaggio e ai messaggeri coi quali vi relazionate. Quando, mediante una confessione completa distruggerete la radice d'amarezza, allora vedrete la luce nella luce di Dio. Senza quest'opera scrupolosa, mai più purificherete le vostre anime. Voi avete bisogno di studiare la parola di Dio con un proposito ben definito, non per confermare le vostre idee, ma per essere potate, affinché siano condannate o approvate in accordo alla volontà della parola di Dio. La Bibbia dovrebbe essere la vostra compagna costante. Voi dovreste studiare le testimonianze nella sua totalità, e non per scegliere certe dichiarazioni al fine di usarle come vi pare e piace per fortificare i vostri argomenti, mentre ignorate le dichiarazioni più chiare date per correggere la vostra condotta. Oltraggio alla vera religione. Ci siamo separati da Dio e purtroppo non si è ancora realizzato un vero pentimento e il recupero del nostro primo amore, indispensabile per tornare a Dio al fine di ottenere la rigenerazione del cuore. L'incredulità si sta infiltrando nelle nostre file, poiché è di moda separarsi da Cristo e dare spazio allo scetticismo. Per molti il grido del loro cuore è stato: noi non vogliamo che Egli regni su di noi. Bol, questo hanno scelto. La religione di molti è la stessa di quella dell'apostata Israele, perché amano la strada che si sono scelta, dimenticando la via del Signore. La vera religione, l'unica religione della Bibbia, che insegna il perdono solo per i meriti del Salvatore crocefisso e risorto, che sostiene la giustizia mediante la fede nel Figlio di Dio, è stata disprezzata, criticata, rinnegata, derisa e respinta. Pagina 468. Questa religione è stata accusata di indurre all'eccitazione e al fanatismo. Ma solo la vita di Gesù Cristo nell'anima, il principio attivo dell'amore impartito dallo Spirito Santo, darà frutto per buone opere. L'amore di Cristo è la forza e la potenza d'ogni messaggio in favore di Dio che labbra umane abbiano mai pronunciate. Quale futuro ci aspetta se non arriveremo all'unità della fede? Quando siamo uniti nell'unità per la quale Cristo pregò, questa lunga controversia che è stata fomentata dagli agenti satanici finirà, e gli uomini che tracciano i piani secondo l'ordine del mondo non li vedremo più, perché essi non hanno una visione spirituale per discernere le cose spirituali. Essi, ora, vedono l'uomo come un relitto umano che cammina, ma loro hanno bisogno del tocco divino, affinché possano vedere le cose come li vede Dio, e operare come Cristo ha operato. Allora le sentinelle di Sion suoneranno all'unisono la tromba con note più chiare e potenti, perché vedranno venire la spada, e si renderanno conto del pericolo nel quale si trova il popolo di Dio. Voi avete bisogno di camminare su sentieri diritti, affinché lo zoppo che cammina con voi non esca dal sentiero. Noi siamo circondati da storpi e zoppi riguardo alla fede, e dovete aiutarli, non zoppicando anche voi, ma mantenendovi fedeli, come uomini che sono stati provati, fermi nei principi come una roccia. Io sono consapevole che deve essere fatta un'opera in favore della gente, altrimenti, molti non saranno preparati per ricevere la luce dell'angelo inviato dal cielo, per illuminare tutta la terra con la sua gloria. Non pensate di essere considerati come vasi d'onore al tempo dell'ultima pioggia, per ricevere la gloria di Dio, se elevate la vostra anima alla vanità, e parlate in modo perverso e coltivate in segreto radici di amarezza. Il disappunto di Dio sarà su ogni anima che nutre e alimenta queste radici di dissensione e possiede uno spirito contrario a quello di Cristo. Mentre lo Spirito del Signore riposava su di me, avevo l'impressione di trovarmi in una delle vostre riunioni. Uno di voi si alzò in piedi con decisione e con serietà mostrava un giornale. Ho potuto leggere chiaramente il titolo di questo giornale, American Sentinel meno la sentinella americana, pagina 469, furono fatte delle critiche riguardo al periodico e agli articoli in esso pubblicati. I partecipanti alla riunione sottolinearono alcuni passaggi, dichiarando che questo avrebbe dovuto essere eliminato e quello modificato. Furono pronunciate parole forti per criticare i metodi applicati nel periodico, si manifestò uno spirito duro, non cristiano. Le voci si alzarono decise e insolenti. La mia guida mi diede parole d'avvertimento, e di rimprovero per parlare a coloro che partecipavano a questa riunione, che non erano stati negligenti nel formulare le loro accuse e nell'esprimere la loro condanna. Ecco quali erano in sostanza i rimproveri esposti. Il Signore non era presente a questo consiglio, perché vi era uno spirito di contesa tra i partecipanti. Le menti e i cuori di questi uomini non erano sottomessi all'influenza dello Spirito di Dio. Gli avversari della nostra fede sono quelli che vi suggeriscono e sviluppano tali piani come quelli che voi state discutendo. Dal punto di vista del mondo, alcuni di questi piani sono ineccepibili, ma non devono essere adottati da coloro che hanno ricevuto la luce del cielo. La luce che Dio ha dato deve essere rispettata, non solo per la vostra sicurezza ma anche per la sicurezza della Chiesa di Dio. I passi stabiliti da alcuni di voi non possono essere seguiti dal popolo del rimanente di Dio. La vostra condotta non può essere appoggiata dal Signore. È evidente che dal vostro modo di procedere avete tracciato i vostri piani. Senza l'aiuto di colui che è potente nel dare consigli, ma il Signore opererà. Coloro che hanno criticato l'opera necessitano che i loro occhi siano unti, perché si sentono forti nella propria forza, ma vi è uno che può atterrare il braccio dei potenti e stupire il consiglio dei prudenti. Diffondete il messaggio di Dio. Gli uomini non devono vacillare nel comunicare il messaggio che stanno portando. Non devono cercare di occultarlo né nascondere la sua origine e il proposito. I suoi difensori devono essere uomini che non stanno a guardare in silenzio né di giorno né di notte. Poiché abbiamo fatto solenni voti a Dio, e siamo stati designati messaggeri di Cristo e amministratori della grazia di Dio, siamo obbligati a dichiarare fedelmente ogni consiglio del Signore. Non dobbiamo dare poca importanza alle verità speciali che ci hanno separati dal mondo e hanno fatto di noi quello che siamo, perché esse sono ripiene di interessi eterni. Dio ci ha dato la luce riguardo alle cose che stanno avvenendo ora, alla fine del tempo rimanente, e con la penna e la voce dobbiamo proclamare la verità al mondo, non in modo timido e insipido, ma con la dimostrazione dello Spirito e del potere di Dio. L'avanzamento del messaggio di Dio implica i più tremendi conflitti, e i risultati della sua proclamazione rivestono grande importanza sia in terra che in cielo. Il gran conflitto tra le due potenze, quella del bene e del male, presto avrà termine, ma nel frattempo vi saranno lotte costanti e ardue. Come Daniele e i suoi compagni si prefissero di rimanere fedeli a Dio, anche noi dobbiamo rimanere fedeli, qualsiasi cosa accada. La fornace ardente, riscaldata 7 volte più di quella che si soleva riscaldare, non indusse questi fedeli servi di Dio a separarsi dalla verità. Al tempo della prova, rimasero fermi, ed essi furono gettati nella fornace, ma Dio non li abbandonò. La forma di un quarto essere fu vista camminare con loro in mezzo alle fiamme, ed essi uscirono dalla fornace senza che i loro vestiti esalassero di bruciato. Oggi il mondo è pieno di adulatori e ipocriti, ma Dio non permetterà che quelli che pretendono di essere i guardiani della sacra verità tradiscano gli interessi della causa di Dio, con suggestioni insinuanti e stratagemmi del nemico di ogni giustizia. Non è questo il momento di metterci dalla parte dei trasgressori della legge di Dio, per vedere coi loro occhi, per udire con le loro orecchie, e per comprendere le cose attraverso i loro sensi pervertiti. Dobbiamo avanzare insieme. Dobbiamo lavorare sino a costituire l'unità, sino a raggiungere la santità nella vita e la purezza del carattere. Coloro che professano d'essere servitori del Dio vivente non devono più prostrarsi davanti all'idolo delle opinioni umane, non devono più essere schiavi della concupiscenza vergognosa, non devono più presentare davanti al Signore un'offerta contaminata, un'anima macchiata dal peccato. Studiate la parola con diligenza e siatene facitori, e lo Spirito Santo collaborerà con ogni operaio, e l'amore di Dio incendierà l'anima di chi sta ministrando, per fare l'opera che il Signore ha indicato di fare nelle attività missionarie. Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 11, 1898, p. 31. Le insidie di Satana, pagina 472. Mentre il popolo di Dio si avvicina ai pericoli degli ultimi tempi, Satana si consulta con i suoi angeli riguardo al piano più efficace per distruggere la sua fede. Egli vede che le chiese popolari si sono già addormentate, cullate dal suo potere ingannatore, usa i suoi sofismi e i suoi miracoli menzogneri per continuare a tenerle sotto il suo dominio. Pertanto, dirige i suoi angeli affinché mettano trappole destinate a coloro che aspettano il secondo avvento di Cristo, e che si sforzano di osservare i comandamenti di Dio. Il grande ingannatore dice ai suoi seguaci: dobbiamo vigilare su chi richiama l'attenzione della gente sul sabato dell'Eterno. Indurranno molti a comprendere le richieste della legge di Dio, e la stessa luce che rivela il vero giorno di riposo, rivela anche il ministero di Cristo nel santuario celeste, e manifesta che l'ultima opera in favore della salvezza dell'uomo si sta realizzando adesso. Mantenete la mente delle persone nelle tenebre finché questa opera sarà terminata, in questo modo il mondo e la Chiesa saranno nostri. Il giorno di riposo è il grande tema che deve decidere il destino delle anime. Dobbiamo esaltare il giorno di riposo che noi abbiamo creato. Dobbiamo far sì che questo giorno sia accettato dai mondani, e da tutti i membri della Chiesa, ora. La Chiesa deve essere indotta a unirsi al mondo per sostenerlo. Dobbiamo accecare i loro occhi alla verità con dei segni e prodigi per indurli a mettere da parte la ragione e il timore di Dio e seguire i costumi e la tradizione. Io influirò sui ministri delle chiese popolari affinché svino l'attenzione dei loro ascoltatori dai comandamenti di Dio. Quello che le scritture affermano essere la perfetta legge della libertà, deve essere presentata come un giogo di schiavitù. Le persone accettano le spiegazioni delle scritture fatte dai loro pastori senza più studiare da se stessi. Quindi, dobbiamo agire attraverso i ministri, perché solo così posso dominare la gente secondo il mio volere. Però, la nostra principale preoccupazione è di mettere a tacere questa setta osservatrice del sabato. Dobbiamo suscitare l'indignazione popolare contro di lei. Recluteremo dalla nostra parte uomini potenti e saggi, e indurremo le autorità a compiere i nostri propositi. Allora il giorno di riposo che io ho creato, sarà reso obbligatorio mediante leggi più severe ed esigenti. Quelli che disobbediscono saranno cacciati dalle città e dai villaggi, e dovranno soffrire la fame e le privazioni. Una volta ottenuto il potere, mostreremo quello che possiamo fare con quelli che rimangono fedeli a Dio. Indurremo la Chiesa romana a castigare con la prigione, la tortura e la morte quelli che non vogliono sottomettersi ai suoi decreti. E ora che stiamo mettendo la Chiesa protestante e il mondo in sintonia con questo braccio diretto dal nostro potere, disporremo finalmente di una legge per sterminare tutti quelli che non si vorranno sottoporre alla sua autorità. Poi, quando la pena di morte sarà stabilita per aver violato il nostro giorno di riposo, molti che ora si trovano nelle file degli osservatori dei comandamenti, verranno dalla nostra parte. Ma prima di ricorrere a queste misure estreme, dobbiamo esercitare tutta la nostra sapienza e sottigliezza per ingannare e intrappolare coloro che onorano il vero giorno di riposo. Possiamo separare molti da Cristo servendoci della mondanità, della concupiscenza e dell'orgoglio. Loro possono pensare di essere al sicuro perché credono alla verità. Ma la compiacenza degli appetiti e delle basse passioni che confondono il giudizio e annullano la capacità di discernimento, li farà cadere. Andate dunque e inducete i possessori di terre e di denaro ad ubriacarsi con le preoccupazioni di questa vita. Presentategli il mondo nella sua luce più attraente, affinché depongano qui il loro tesoro e pongano i loro affetti nelle cose terrene. Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire che coloro che lavorano nella causa di Dio possano ottenere dei mezzi e usarli contro di noi. Mantenete il denaro nelle nostre file. Quanto più mezzi essi potranno ottenere, e più danno causeranno al nostro regno, trascinandosi i nostri sudditi. Fate in modo che si preoccupino più del denaro che per l'edificazione del regno di Cristo e della diffusione della verità che noi tanto odiamo, e non avremo bisogno di temere la loro influenza, perché sappiamo che ogni persona egoista e avida cadrà prima o poi sotto il nostro potere e finalmente sarà separata dal popolo di Dio. Attraverso quelli che hanno l'apparenza della pietà, ma non ne conoscono il potere, possiamo reclutarne tanti, che altrimenti ci potrebbero danneggiare. Quelli che amano il piacere più di Dio, saranno i nostri collaboratori più efficaci. Quelli che appartengono a quella categoria, anche se sono capaci e intelligenti, serviranno da esca per attrarre gli altri nelle nostre trappole. Molti non temeranno la loro influenza, perché professano la stessa fede. In questo modo lo indurremo a credere che le richieste di Cristo sono meno ristrette di quelle in cui essi credevano in passato, e che assimilandosi al mondo avranno la possibilità di esercitare maggiore influenza sui mondani. In questo modo essi saranno separati da Cristo, e senza Cristo non avranno più la forza di resistere al nostro potere, e presto saranno disposti a ridicolizzare lo zelo e la devozione che avevano prima. Prima del colpo decisivo, i nostri sforzi contro gli osservatori dei comandamenti devono essere instancabili. Dobbiamo essere presenti in tutte le loro riunioni. La nostra causa soffrirà tantissimo, specialmente nelle loro grandi riunioni dovremo esercitare una stretta vigilanza e impiegare tutte le nostre arti seduttrici per evitare che le anime ascoltino la verità e se ne impossessino. Allo scopo di ingannare le anime, inviate i miei agenti, agli uomini che sostengono false dottrine mescolate con sufficiente quantità di verità. Vi saranno anche degli increduli presenti che esprimeranno dei dubbi riguardo ai messaggi d'ammonizione che il Signore invia alla sua Chiesa. Se la gente leggesse e credesse a queste parole d'avvertimento, noi avremmo poche speranze di vincere. Ma se possiamo distogliere la loro attenzione da questi messaggi, continueranno ad ignorare il nostro potere e la nostra astuzia, e infine li tratterremo nelle nostre file. Ma il Signore non permetterà che le sue parole siano disprezzate impunemente. Perciò, se riusciamo ad ingannare le anime per un certo tempo, la misericordia di Dio si ritirerà da loro, e Lui le lascerà al nostro dominio. Noi dobbiamo produrre distrazione che causare divisione. Dobbiamo distruggere la loro preoccupazione riguardo alla salvezza delle loro anime e indurli alla critica, a giudicare, ad accusarsi e condannarsi vicendevolmente, e albergare l'egoismo e l'inimicizia. A causa di questi peccati, Dio ci ha bandito dalla sua presenza, e tutti quelli che seguiranno il nostro esempio avranno la medesima sorte. Per ulteriori studi, The Great Controversy, ch. 37, da pagina 593 a pagina 602, Early Writings, da pagina 71 a pagina 73. Che il cielo ci guidi. La profezia deve essere compiuta. Il Signore dice: ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Malachia 4:5. Qualcuno deve venire con lo spirito il potere d'Elia pagina 475 e quando apparirà, gli uomini diranno, tu sei troppo devoto, non interpreti le scritture nel modo dovuto. Permettimi di dirti come devi predicare il tuo messaggio. Molti non sono capaci di distinguere la differenza tra l'opera di Dio e quella dell'uomo. Io presenterò la verità come Dio me la dà, e ora vi voglio dire, se voi continuerete a cercare difetti e alimenterete questo spirito di discordia, non conoscerete mai la verità. Gesù disse ai suoi discepoli: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Giovanni 16:12. Essi non erano ancora pronti ad apprezzare le cose sacre ed eterne, ma Gesù promise di inviare il Consolatore, che gli avrebbe insegnato tutte le cose e avrebbe ricordato loro, tutto quello che lui gli aveva detto. Fratelli, non dobbiamo dipendere dagli uomini. Smettete di confidarvi nell'apostrofo, uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio, infatti quale importanza gli si potrebbe attribuire? Isaia 2:22. Voi dovete affidare le vostre anime a Gesù. Cercate di bere dalle sorgenti della montagna anziché da quelle delle valli. Tralasciamo le correnti basse e dirigiamoci alle fonti situate in alto. Se c'è un aspetto della verità che non potete comprendere, su cui non siete d'accordo, indagate, domandate, confrontate un versetto con un altro, scavate nel pozzo della verità nella miniera della parola di Dio. Dovete offrire voi stessi e le vostre opinioni sull'altare di Dio, e abbandonare le vostre idee preconcette e permettere che lo Spirito Divino vi guidi in ogni verità. Review and Herald, 18 febbraio 1890.